Bene, grazie mille di questo invito. È effettivamente una bella opportunità. In questi giorni, si diceva con qualcuno di voi, ci sono vari eventi che riguardano il Cardinale Martini. Ne abbiamo appena avuto uno all'Università Cattolica lunedì scorso, ne avremo un altro lunedì prossimo a San Fedele, in cui presenteremo il volume Farsi Prossimo. Con l'aiuto di il cardinale Cerni, che è appena stato nominato prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, uno dei dicasteri a cui Papa Francesco tiene di più perché è nato sullo slancio di Laudato Si', questo approccio più inclusivo ai fenomeni che travagliano l'umanità. E verrà anche Suor Nathalie Bécard, che è la sottosegretaria al Sinodo dei Vescovi, quindi ha fatto un certo scalpore la sua nomina perché è una donna che si viene a trovare in un organismo che riguardava inizialmente soprattutto i vescovi, nella posizione, diciamo così, apicale, in una delle posizioni apicali. Bene, quindi ci sono diversi momenti di riflessione e appunto eravamo partiti su questo tema della pandemia per esplorare quello che l'eredità di Martini ci permetteva di capire, di imparare, di approfondire, di riflettere con maggiore attenzione, con maggiore profondità, appunto, riguardo all'esperienza che abbiamo vissuto. Nel frattempo, però, è venuta fuori questo evento così triste, così destabilizzante della guerra, e quindi si accavallano un po' le tematiche. Con Guido abbiamo detto, vabbè, cominciamo dalla sanità, poi per lui affronterà un po' di più la questione della pace e della guerra e poi facciamo uno scambio un po' a tutto campo. Io vorrei dire qualche parola per iniziare su alcuni elementi di stile di Martini. Per acquisire e ricevere l'eredità di Martini, penso che sia importante entrare un po' nella sua prospettiva e nello stile che lui segue nell'affrontare gli argomenti. Alcuni sono già emersi un po' nelle due relazioni che avete, cioè introduzioni che avete fatto, nel senso che la fondazione è particolarmente attenta all'approccio, ai passi che Martini di solito fa quando affronta un argomento. Il primo è l'immancabile riferimento alla parola. Anche Lorenzo, iniziando, ha detto: beh, il convegno Farsi Prossimo ha utilizzato alcuni richiami biblici, Mosè, i pastori e gli apostoli. E Martini in effetti aveva diversi modi di richiamarsi alla parola di Dio. Da una parte cercava sempre di trovare un'immagine che potesse favorire l'inquadramento del tema di cui si sta parlando. Questa è una cosa abbastanza innovativa, perché nella tradizione teologica la Bibbia veniva utilizzata per dimostrare le posizioni di cui io sono già convinto. Ecco, per cui il testo di prova, nel senso che quando io voglio sostenere un'idea, cosa faccio? Vado a trovare nella Bibbia un versetto, un piccolo brano, una cosa che conferma esattamente quello che io volevo dire. Ed è un modo di procedere che si trova anche in alcuni documenti autorevoli della Chiesa. E quindi Martini, con la sua sensibilità di biblista, ha lanciato invece questa modalità che è quella dell'icona biblica. L'icona biblica è un po' diverso, perché prende un racconto biblico o un personaggio biblico e lo dispiega, lo offre come orizzonte all'interno di quale leggere il fenomeno. Quindi non è che si vuole dimostrare qualcosa attraverso il testo biblico, ma si vuole lasciarsi illuminare dalla diciamo così, ispirazione che dentro quel testo circola. Poi in altri casi faceva quello che ci ha fatto vedere Marika, cioè prendeva una parola, nel senso lui è esperto in critica testuale, quindi grande conoscitore del linguaggio biblico, in particolare anche l'ebraico, anche il greco, e per esempio riguardo alla parola zerapewein, lui dice ha tre significati nella Bibbia. Guardiamo cosa Gesù fa, guarisce, ma la nostra Bibbia traduce la stessa parola con si prende cura, e in realtà si prende cura è il vero significato iniziale. E il prendersi cura nel greco biblico vuol dire certe volte anche venerare, rispettare, onorare. Quindi ci fa dire che la vera radice della cura non è quella che spinge a trattare le malattie, ma è quella di riconoscere l'altra persona, anche nel caso che sia malato, e di onorare la dignità di cui è portatrice. E da lì parte poi allora l'impegno per fare qualcosa, per trattare i malanni di cui è affetto, da cui è affetto, e certe volte anche guarire, ma non sempre. Quindi sono tre livelli e lui articola il prendersi cura, è un aspetto molto importante. Quindi, riferimento alla Bibbia, secondo ci pone delle domande. Anche questo è stato evocato, si poneva delle domande e soprattutto se le poneva per sé. E questo è l'elemento fondamentale di ogni credente responsabile, che dice, sì, ma qua non è facile combinare la pace e l'aggressione, per esempio. Qua non è facile organizzare una sanità che tenga conto delle esigenze economiche e del rispetto della persona. Oppure qua non è facile orientare la scienza e lo sviluppo tecnologico in modo tale che siano veramente al servizio della persona e non siano, come dice Heidegger, invece un meccanismo che va avanti per conto proprio di cui l'uomo diventa funzionario. Dice Galimberti spiegando Heidegger. Quindi sono domande cruciali. Non è facile far parlare credenti e non credenti. Cosa vuol dire benedire? Forse benedire è un gesto antropologico che può anche assumere una connotazione religiosa, ma che chiunque può fare, perché la preghiera è la modalità ordinaria di interlocuzione fra gli esseri umani, che invocano l'ascolto, che invocano il dialogo e che possono essere solo riconosciuti liberamente dall'altro in quanto partner del dialogo. Quindi la benedizione per sé vale per tutti. Poi naturalmente noi possiamo ulteriormente interpretarla come benedizione che viene da Dio creatore, ma forse la passione e la commozione che questo comporta vale per tutti. Va bene, come si combinano questi elementi non immediatamente conciliabili e quindi come porsi delle domande e quindi sollevare degli interrogativi che vanno oltre l'inerzia della coscienza e in qualche modo la provocano, la inquietano. Quindi questo è un coraggio di porsi delle domande che certe volte sono faticose, che toccano delle contraddizioni e che costringono ad assumere la complessità. Più volte, anche nell'articolo citato precedentemente, Martini parla della esigenza della complessità, un elemento estremamente importante nell'ambito anche del pensiero credente, perché facciamo fatica come Chiesa, Francesco ci ha aiutato molto con la Laudato Si, tutto si tiene, anche la salute ormai non è più la salute del benessere personale, neanche più la definizione dell'OMS di completo, perché abbiamo capito che One Health dell'ambiente e dell'umano, cioè se noi non facciamo attenzione alla salute degli animali e delle piante, questo ricade sulla salute della famiglia umana, non solo dei singoli, come appunto la pandemia ci fa vedere. Quindi la complessità e il rapporto tra salute privata e salute pubblica, salute personale e salute pubblica. Non è possibile parlare di salute personale oggi senza prendere in considerazione la salute pubblica, cosa che la nostra Costituzione riconosce, perché c'è il famoso articolo che regola gli interventi della salute sulla persona che la persona, di cui la persona può disporre, a meno che siano in gioco dei temi di salute pubblica, l'epidemia e la vaccinazione, sono i due elementi tipici. Va bene. Quindi porsi delle domande nell'ambito della complessità e anche istruendo un po' i fenomeni con l'aiuto dei saperi che le scienze e la riflessione umana mette a disposizione delle scienze sociali, per poi individuare dei criteri, quindi icona biblica, domande, ricorso ai saperi che la società e la cultura mette a disposizione, criteri, identificare dei criteri che consentono di orientarsi in questa complessità. E spesso nel nostro caso, per quanto riguarda la sanità, a partire dall'articolo citato, ma ve ne cito un altro che è nel libro Etica, Giustizia e Politica nella Città, che è un discorso sul sistema sanitario nazionale fatto a Roma nel 1990, nel 1999, 24 novembre 1999, alla prima conferenza nazionale sulla sanità a Roma. Ecco, questo è un altro articolo molto importante da cui pesco qualcosa del discorso che vado facendovi. Allora, i criteri, anche lì, questi due articoli sono quelli, i due interventi sono quelli spesso della dottrina sociale della Chiesa, come la dignità della persona, la sussidiarietà, il riferimento al bene comune, alla solidarietà e alla giustizia. Da qui, ultimo punto, il cardinale va sempre a delle indicazioni pratiche. Cioè dice sempre, bene, adesso che ho fatto tutto questo, come anche nel famoso discorso di Sant'Ambrogio nel 2001, finisce con alcuni imperativi, che non dico perché, ma forse dice Guido, se no li diremo dopo, per dire, va bene tutto, la situazione è complessa, la Bibbia ci ispira, le domande sono profonde, le scienze ci danno degli elementi, i criteri li troviamo, sì, ma adesso cosa facciamo? Perché il discernimento si compie nell'elezione, nella decisione, nella scelta, nel sentirsi interpellati dalla realtà così ascoltata e così interpretata, di modo che possa attivare la nostra libertà, la nostra volontà nel scegliere qualcosa che magari è parziale, magari è piccolo, ma è quello a cui oggi siamo chiamati qui e ora. Molto importante, perché sennò il tutto finisce in uno scoraggiamento totale, perché le realtà sono... Ecco, allora io proporrei una piccola icona biblica, che non è una di Martini, ho provato a inventarmene una per interpretare la pandemia, e una che è un po' circolata, sarebbero tante, ci sarebbe i versetti del Vangelo in cui si parla di Noè, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano, venne il diluvio e morirono tutti. È un po' la sorpresa di fronte a un evento inatteso, che poi tanto inatteso non era perché era ampiamente previsto, ma di cui non si vuole prendere consapevolezza. Ma io invece ve ne proporrei un altro che è tratto dal Salmo che dice insegnaci a interpretare, a contare i nostri giorni e impareremo la sapienza del cuore. Dove contare i nostri giorni vuol dire rendersi conto che i giorni passano, rendersi conto che c'è una storia da cui proveniamo, in cui sono avvenuti già degli eventi problematici, ma anche abbiamo vissuto dei momenti di grazia. Ma anche direi che imparare a contare i nostri giorni significa imparare a comprendere che il tempo passa e che il passare del tempo implica per noi una perdita. Cioè che la perdita fa parte dell'esperienza, della condizione umana da cui non possiamo sottrarci. E che quindi l'esperienza della perdita non è un controsenso, ma la nostra cammino di elaborazione del significato dell'esistenza personale e comunitaria deve confrontarsi ineluttabilmente con una perdita che non contraddice il senso della nostra vita, ma che è in qualche modo da includersi in questa ricerca. E questo è quello che è successo nella pandemia. Abbiamo perso abbiamo incontrato il nostro limite, perché perdere vuol dire non poter sfuggire al limite. E quindi insegnaci a contare i nostri giorni e impareremo la sapienza del cuore, ci introduce in una via di apprendimento, nel senso che non nasciamo imparati, non è dall'inizio che sappiamo già cosa fare, perché la perdita sembra contrastare frontalmente il nostro desiderio e quindi sembra consegnata all'assurdo, come infatti in molte linee filosofiche si sostiene. Una cosa seria, l'unico problema serio dell'uomo è il suicidio, dice Camillo. C'è dentro, o la tragedia greca, un limite insormontabile. E invece la sapienza biblica ci mette nella direzione di comprendere la perdita come parte integrante del cammino di ricerca del senso e non come assurdo. Bene, allora in questa linea noi nella pandemia abbiamo vissuto un momento drammatico di sorpresa e anche di perdita del controllo che credevamo di avere. E quindi è stato un momento di rivelazione. Quell'apparato scientifico-tecnologico che credevamo tutelarci e nel quale talmente confidavamo da rimanere sorpresi di qualcosa che pure gli epidemiologi ci avevano già detto, il documento ultimo, ma ce ne sono tanti, il documento ultimo è proprio del dicembre del 2019, a cura dell'OMS, di una squadra dell'OMS di cui faceva parte Tony Fauci, che dice un mondo a rischio. Quale sarà il vero rischio per i prossimi tempi? Una pandemia. Una pandemia che avrà il carattere di una malattia respiratoria. Quindi era chiaro che questo, alla luce delle precedenti epidemie, la SARS-CoV-1, l'Ebola, l'influenza suina, la peste suina nata in Cina, e tutta una serie di osservazioni epidemiologiche unite a quei modelli di sviluppo, di cui già sono stati accennate le caratteristiche, ci porteranno a correre il rischio di una grave pandemia. E infatti la pandemia si è realizzata. Però noi siamo rimasti sorpresi, ci fa fatica, pur avendo le conoscenze, non siamo riusciti a metabolizzarle, non siamo riusciti ad assumere quelle conoscenze che ci avrebbero potuto indicare il rischio e preparare dei piani di pandemici. L'Italia non ce l'aveva, e non era aggiornato, era fatto prima, c'erano dei trucchi con collusioni con l'OMS, OMS Europa, insomma, cosa molto complicata. Allora, Martini ci aiuta a dire in uno dei suoi articoli sul rapporto tra medico e paziente che il tema fondamentale dell'incontro col limite è in fondo uno dei modi di sfuggire alla consapevolezza della morte, già accennato. Il tema è qual è il senso che l'uomo dà alla propria vita che va verso la morte. E Martini dice che sappiamo che moriamo. Ed è questa la nostra differenza rispetto agli animali. Quindi sappiamo che sicuramente andiamo incontro alla morte e che siamo chiamati a prendere posizione di fronte a questa realtà. Una posizione che dovrebbe essere spesso quella di che tende ad essere quella di non volerci pensare. E tuttavia si tratta sempre di una posizione da prendere. Quindi, di fronte a questa situazione, si tratta di diventare consapevole di ciò che attraverso la morte, quello che attraverso la morte si rende vero per la nostra vita e per il compimento della nostra esistenza. Cioè, il fatto di camminare verso la morte ha un impatto sul nostro presente, nel senso che dà alle nostre azioni un senso di definitività, perché non possiamo rimandare in modo indefinito le scelte che siamo chiamati a prendere. Cioè ci ricorda che siamo all'interno di un arco determinato di tempo in cui le nostre decisioni vanno prese. E quindi questo implica una elemento di definitività dell'esistenza umana che appunto il fatto di essere obbligati a tener conto della nostra vita come delimitata in un certo spazio, in un certo tempo, ci sospinge a riconoscere. Quindi Martini dice, a proposito della malattia e del rapporto col malato, che la morte è una realtà che domina l'intera vita e quindi in cui l'uomo è chiamato a disporre di sé nel momento conclusivo di compimento e che quindi totalizza, che tiene in considerazione la totalità del proprio percorso biografico, anche se in questo momento l'uomo dispone di sé accettando qualcosa che non viene da sé, cioè di cui non dispone. L'uomo non dispone del fatto di dover morire, perché è ineluttabile, e tuttavia il modo con cui lo vive costituisce una occasione di disporre completamente di sé, perché compie la propria esistenza. E quindi Martini mette insieme questa duplice e difficile situazione da cui noi tendiamo a voler sfuggire, perché ci mette di fronte a qualcosa di talmente radicale che è difficile da assumere, e per questo Martini fa di questo criterio l'elemento che governa la comunicazione tra medico e paziente, o in generale tra la persona malata morente e chiunque parli con lei. Per cui dice che il comportamento più saggio dovrebbe essere quello di attuare quel tipo di comunicazione con la persona malata morente che, valutate le circostanze nella loro completezza, nella loro concretezza, appare la soluzione più rispondente al maggior interesse globale della persona malata, che è quella che lo fa crescere davvero in umanità e in decisione, tenendo conto della sua psicologia, della sua configurazione, del tipo di rapporto che ha con la malattia, dei suoi doveri non ancora compiuti e delle sue proprie caratteristiche. Quindi lui dice: il punto è favorire nel paziente la progressiva maturazione di un atteggiamento che gli permette di prendere in mano, di assumere le proprie decisioni fondamentali di vita in questo sguardo complessivo che è in grado di includere tutto il cammino della sua esistenza. Allora, questo è un compito che riguarda la singola persona, ma che è un compito culturale, è un modo di far fronte al limite e alla perdita che anticipa in diverse modalità la morte che noi incontreremo alla fine della nostra vita e alla quale siamo chiamati a rispondere come persone, come società, e nel compito culturale che noi cerchiamo di portare avanti anche nell'ambito della medicina, della sanità e della salute. Salute c'è, ma la perdiamo, e noi perdiamo la salute non perché ci ammaliamo, ma perché moriamo. Detto in altre parole, noi non moriamo perché ci ammaliamo, ma noi ci ammaliamo, quindi viviamo tutte le perdite del caso perché siamo mortali. Questo è un elemento molto difficile da metabolizzare e che secondo me Martini ci aiuta a capire perché noi ci troviamo sempre impreparati. Voi sapete che una delle cose che adesso l'OMS sta cercando di fare è un nuovo piano di preparazione per la prossima ineluttabile pandemia. Non è un tema di se, ma è un tema di quando. Ci sarà un'altra epidemia, dipenderà dal modo con cui noi riusciamo a prepararci a livello globale, se diventerà una pandemia oppure no, e come lo diventerà. Allora, mi sembra che questo discorso che Martini fa sulla morte, è uno dei molti modi in cui ne parla, sia molto importante e molto significativo. Un altro elemento che mi sembra molto importante è quello che lui dice, e su questo mi fermo, è quello che lui dice sul sistema sanitario. In questi due discorsi che abbiamo citato, quello a Roma e quello per il Servizio Sanitario Nazionale come chance, che è nel volume Farsi Prossimo, Martini dice una cosa che a me ha colpito molto e che ve la propongo. Una delle caratteristiche particolari del sistema sanitario e che è sottoposto a un duplice regime di gestione dell'autorità. Lui dice che il sistema sanitario, cioè diciamo così, la situazione degli ospedali, ha due punti focali per il suo funzionamento, data la complessità dell'organizzazione, perché è una specie di albergo, una specie di laboratorio, una specie di centro di ricerca, è un luogo dove la società incontra la malattia, per quello lui visitava sempre le visite pastorali degli ospedali, perché è un centro di integrazione del territorio, della zona. E lui dice, c'è una componente organizzativa, amministrativa, che è basata su principi di natura legislativa, che funziona su criteri di ordine, efficienza e razionalità. Poi c'è il personale medico che invece è organizzato su linee collegiali ed ha un'autorità in certo modo carismatica. È basata cioè sul valore, sulla fama dei singoli operatori, sulla loro capacità di curare e di guarire. Dice, questi due poli, se non vengono adeguatamente tematizzati, rischiano di entrare in conflitto. E quindi bisogna tener conto della divisione dei centri di autorità, ma anche trovare dei punti di riconciliazione, perché se no chi ne fa le spese è la centralità del malato. Per cui lui dice che bisogna personalizzare la medicina e umanizzare i sistemi sanitari, che non possono essere governati solo da criteri economici, cioè l'ospedale non può essere solo un'azienda, la salute non può essere solo un bene prodotto come gli altri, il paziente non può essere solo un cliente. E tuttavia un po' è anche tutte queste cose, e guai se ci dimentichiamo dei principi della buona amministrazione. E quindi lui dice che ci vuole una buona pianificazione, che deve tener conto dei diversi gruppi di interesse, e una gestione che sappia sinfonicamente orchestrare questi diversi attori che sono presenti nel campo della sanità. Ecco, di solito poi Martini, quanto alle indicazioni pratiche, è molto attento aspetto formativo. Spesso le indicazioni che dà, oltre ad alcuni magari suggerimenti concreti sul campo, sono spesso di ordine formativo, per cui dice, per esempio, nel campo della sanità bisogna che, la famosa frase che ha detto al Convegno Mondiale di Psichiatria nel 2002, credo che fosse, siamo chiamati a prescrivere noi stessi come farmaci. Quindi quello che cura veramente la relazione. E quindi oltre a umanizzare il sistema sanitario, o meglio, per umanizzare il sistema sanitario è fondamentale umanizzare gli operatori sanitari e quindi fornire anche una componente di formazione umanistica che aiuti a comprendere il senso della relazione di cura e non solo l'efficacia del trattamento e a tenere insieme i due in modo articolato e convergente. Grazie della vostra attenzione. Grazie.